Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche, cari amici, buona serata. Comincerò questa sera leggendo un testo di una catechesi che il Santo Padre ha tenuto il 6 dicembre, sabato scorso. È un'udienza giubilare, cioè nell'ambito del nostro giubileo che si sta concludendo, sul tema della speranza. Successivamente poi il Papa presenterà anche una bella figura di un laico cattolico di cui è in corso il processo di beatificazione, Alberto Marvelli, un laico, ingegnere, consigliere comunale, membro della società operaia, la società di spiritualità fondata da Luigi Gedda, che è stato presidente nazionale dell'Azione Cattolica, il fondatore dei comitati civici negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, un grande protagonista del movimento cattolico italiano. Cari fratelli e sorelle, siamo da poco entrati nel periodo liturgico dell'Avvento che ci educa l'attenzione ai segni dei tempi. Che cosa sono i segni dei tempi? È un'espressione del Concilio Ecumenico Vaticano II con cui si invitano i fedeli cattolici a interpretare ciò che avviene nel proprio tempo, a capire. È una forma di discernimento molto importante che è una caratteristica del lavoro del magistero della Chiesa, il cosiddetto magistero pastorale, cioè il pastore che deve individuare i pericoli e invitare all'azione secondo determinate caratteristiche e dando delle indicazioni precise proprio in seguito all'analisi di quello che sta avvenendo nel proprio tempo. È una forma di discernimento, cioè bisogna capire quali sono i pericoli della nostra epoca, quali sono le caratteristiche positive, i segni positivi del nostro tempo, ma anche quali sono i segni negativi per avvertire, diciamo così, mettere in guardia i fedeli e per aiutarli, spronarli a compiere quelle iniziative positive che sono, secondo appunto il discernimento, adatte al proprio tempo. Noi infatti ricordiamo la prima venuta di Gesù, il Dio con noi, per imparare a riconoscerlo ogni volta che viene per prepararci a quando tornerà. Allora saremo per sempre insieme con Lui, con tutti i nostri fratelli e sorelle, con ogni altra creatura in questo mondo finalmente redento, la nuova creazione. Questa attesa non è passiva, cioè non è che noi dobbiamo semplicemente aspettare che Cristo ritorni per la seconda volta a giudicare il mondo, ma neanche aspettare che finisca la nostra vita senza fare nulla, cioè questa è una forma di quietismo che è stata condannata negli anni nell'Ottocento, nella storia della Chiesa, perché si contrapponeva all'altra forma sbagliata e condannata, che è quella dell'attivismo, che in quell'epoca si chiamò come americanismo, una specie di culto dell'azione, ma anche il culto della non azione è un errore. L'equilibrio è molto difficile da realizzare, è contemplativo in azione, cioè colui che contempla sempre il fine, che è Cristo, e contemplando Dio opera consapevole che non è lui che cambia il mondo, che converte le persone, che fa la storia, ma però è anche vero che Dio opera attraverso le cause seconde, che siamo noi, che sono gli uomini. E quindi se non incontra, se non trova uomini che liberamente decidono di cooperare con la sua grazia, sì, può sempre compiere dei grandi miracoli, ma non trova le cause seconde, come le chiama San Tommaso, che appunto sono gli uomini attraverso le quali operare nella storia. Quindi l'attesa non è passiva, dobbiamo operare per quanto siamo capaci. Infatti, dice il Papa, il Natale di Gesù ci rivela un Dio coinvolgente. Maria, Giuseppe, i pastori, Simeone, Anna e più avanti Giovanni Battista, i discepoli e tutti coloro che incontrano il Signore sono coinvolti, sono chiamati a partecipare. È un onore grande. E che vertigine! Dio ci coinvolge nella sua storia, nei suoi sogni. Sperare allora è partecipare. Il motto del Giubileo, Pellegrini di Speranza, non è uno slogan che tra un mese passerà. È un programma di vita, Pellegrini di Speranza. Pellegrini di Speranza vuol dire gente che cammina e che attende, non però con le mani in mano, ma partecipando. Concilio Vaticano II ci ha insegnato a leggere i segni dei tempi. Ci dice che nessuno riesce a farlo da solo, ma insieme, nella Chiesa e con tanti fratelli e sorelle, si leggono i segni dei tempi. Sono segni di Dio che viene col suo regno attraverso le circostanze storiche. Dio non è fuori dal mondo, fuori da questa vita. Abbiamo imparato nella prima venuta di Gesù, Dio con noi, a cercarlo fra le realtà della vita. Cercarlo con intelligenza, cuore e maniche rimboccate. E il Concilio ha detto che questa missione è in modo particolare dei fedeli laici, uomini e donne, perché il Dio che si è incarnato ci viene incontro nelle situazioni di ogni giorno, nei problemi e nelle bellezze del mondo. Gesù ci aspetta e ci coinvolge. Ci chiede che operiamo con Lui, ecco perché sperare è partecipare. Perché questo lavoro, questa opera è compito soprattutto dei fedeli laici? Chi sono i laici? I laici sono i battezzati, che non, non, che hanno la vocazione, sono chiamati da Dio a consacrare il mondo, a trasformare il mondo, a inserire nel mondo il Vangelo. La consecratio mundi è quel compito specifico del laici che i papi del nostro tempo hanno celebrato in modo particolare a partire dal Concilio Vaticano II, con quella bellissima dichiarazione sull'apostolato dei laici, la Apostolicam Actuositatem, e con il capitolo quarto della Lumen Gentium, la Costituzione sulla Chiesa, dedicata interamente proprio alla vocazione laicale, che è la vocazione, come diceva San Paolo VI, di consacrare il mondo, cioè di inserire nel mondo il messaggio divino. Lo strumento che media questa operazione, che è un po' quella che diceva San Giovanni Paolo II, la fede che deve diventare cultura, cioè la fede nella rivelazione di Cristo deve entrare nelle strutture laiche, temporali, perché solo così il Vangelo entra nella vita quotidiana dei singoli e delle nazioni. Consacrare il mondo significa da una parte rispettare la laicità, cioè rispettare il fatto che nell'ordine temporale, cioè nelle cose del mondo, c'è una legittima autonomia, che non significa laicismo, non significa rifiuto della religione. Al contrario, significa ri il riconoscimento che nella vita politica, nella vita sociale, nella vita economica, nella vita culturale di un popolo, ci sono delle modalità che sono tipiche, che non derivano dalla Chiesa in senso stretto, che non derivano dal sacerdozio, cioè, ma che c'è una verità che è intrinseca nelle cose della creazione. Cioè, Dio ha creato il mondo e nel mondo, nell'uomo e nel mondo ha messo la sua impronta. L'uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio prima ancora di essere battezzato. Cioè, se noi prendiamo una persona, è una persona creata da Dio, voluta da Dio, figlio di Dio, che col battesimo viene inserito nella Chiesa. Viene purificato dai suoi peccati. Diventa cristiano, cioè diventa parte della comunità dei fedeli che riconoscono e professano il credo, cioè che riconoscono Cristo e professano la fede cristiana. Ma questo non significa che l'uomo non battezzato non sia figlio di Dio, non sia immagine e somiglianza di Dio. Questo vuol dire che nelle strutture della vita sociale, della vita politica, della vita culturale, della vita economica, ci sono delle verità che l'uomo può cogliere anche soltanto attraverso la ragione e indipendentemente dalla fede che professa. Poi è chiaro che si può dire, si deve dire, è giusto dire che la fede aiuta anche la ragione a comprendere meglio, a vedere meglio. Ma di per sé ci sono delle verità naturali, cioè nell'ordine della natura, nell'ordine della creazione, che la ragione umana può cogliere. Queste verità, questa autonomia dell'ordine temporale va rispettata. Cosa vuol dire? Vuol dire che io devo rispettare l'autonomia della professione che svolgo, per esempio. Devo rispettare l'autonomia, cioè le regole proprie della vita pubblica, della vita politica, della vita sociale, della vita economica. Non rinunciando alla mia identità cristiana, al contrario, proprio in forza della mia identità cristiana, che nel Vangelo dice, Gesù dice, date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio, cioè riconosce l'autonomia e l'autonomia positiva, la giustizia che c'è nell'essere Cesare, nell'obbedire a Cesare. Ai soldati, il Battista dice, accontentatevi della vostra paga. E fate quello che vi viene chiesto di fare. Cioè anche lui, anche con questa espressione, riconosce l'autonomia, in questo caso, della professione militare. È una cosa buona, sì, è una cosa buona. È una cosa buona se rispetta la verità propria che viene direttamente, da Dio. Consacrare il mondo significa appunto rispettare l'ordine, l'autonomia dell'ordine temporale e attraverso questo modo di operare, di testimoniare, portare il mondo, l'ordine temporale, in sintonia in comunione, in collaborazione con la fede. Quindi date a Cesare quello che è di Cesare, a Dio quello che è di Dio, ma non contrapponete Cesare a Dio, come avviene nelle ideologie laiciste. Ma neanche impedite la legittima autonomia di Cesare, o come avviene per esempio nei sistemi totalitari come i regimi comunisti, dove viene annullata l'autonomia, la libertà dell'ordine ecclesiastico, cioè della Chiesa stessa. Il Concilio Vaticano II ci ha insegnato a leggere i segni dei tempi. Dice che nessuno riesce a farlo da solo, che si può fare insieme, che Dio non è fuori dal mondo, che si trova nel mondo rispettando l'autonomia, ma anche la verità nelle cose del mondo. Come facciamo a cercarlo? Bisogna cercarlo con intelligenza, dice il Papa. Cuore e maniche rimboccate. Questa missione è tipica del laicato, del battezzato, diciamo così. Qual è la differenza tra il laico e il sacerdote? Il laico è quello che vive nel mondo e si santifica attraverso le cose del mondo, cioè la vita nel mondo, la vita familiare, la vita sociale, politica, economica, attraverso la professione che svolge. Il sacerdote è colui che invece, come si dice, si cura delle anime, si preoccupa delle anime e lo si preoccupa delle anime, offrendo loro quello che solo lui può dare, può trasmettere, cioè la grazia, attraverso i sacramenti e attraverso la celebrazione della messa, che è una cosa fondamentale perché solo il sacerdote può trasformare il pane e il vino nel corpo e nel sangue di Cristo. Solo il sacerdote può assolvere attraverso il sacramento della confessione. Ecco perché è importantissimo che i sacerdoti stiano il più possibile in confessionale, proprio per aiutare i fedeli a confessarsi, a celebrare questo sacramento così importante, così fondamentale e così trascurato oggi. Praticato sia per la mancanza di sacerdoti che confessano, sia perché si è persa un po' l'abitudine di confessarsi. Il laico invece è quello che opera nel temporale. A questo proposito, il Papa ricorda un nome, quello di Alberto Marvelli, un giovane italiano, era di Rimini, se non ricordo male, vissuto nella prima metà del secolo scorso. Educato in famiglia secondo il Vangelo, formatosi nell'azione cattolica, si laurea in ingegneria e si affaccia alla vita sociale al tempo della Seconda Guerra Mondiale, guerra che lui condanna fermamente. A Rimini e dintorni si impegna con tutte le forze a soccorrere i feriti, i malati, gli sfollati. Tutti lo ammirano per questa sua dedizione disinteressata. E dopo la guerra viene eletto assessore del suo comune e incaricato della commissione per gli alloggi e per la ricostruzione. Così entra nella vita politica attiva, ma proprio mentre si reca in bicicletta a un comizio viene investito da un camion militare e muore. Aveva 28 anni. Alberto ci mostra che sperare è partecipare, che servire il regno di Dio dà gioia anche in mezzo a grandi rischi. Il mondo diventa migliore se noi perdiamo un po' di sicurezza e di tranquillità per scegliere il bene. Questo è partecipare. Chiediamoci, sto partecipando? Poi il Papa invita a fare una specie di esame di coscienza. Sto partecipando a qualche iniziativa buona che impegna tutti i miei talenti? Ho l'orizzonte e il respiro del regno di Dio quando faccio qualche servizio? Oppure lo faccio brontolando, lamentandomi che tutto va male? Il sorriso sulle labbra è il segno della grazia in noi. E qui una notazione importante, nel senso che il sorriso, cioè la gioia, per un cristiano non è un optional, non è, dice, vabbè, io quest'oggi mi sento bene, tutto va bene, allora sorrido a tutti, ma giorno dopo tutto va male e allora ho sempre una faccia da funerale con chiunque incontro. E il cristiano non può permettersi questo. Cioè un cristiano che non sorride dà una falsa testimonianza, perché il cristiano, cioè colui che vive in grazia di Dio, consapevole di essere stato salvato da Dio, instradato da Dio, cioè messo da Dio sulla strada giusta, sulla strada della salvezza attraverso l'appartenenza alla Chiesa. Alla Chiesa come comunione, come corpo mistico di Cristo. Un cristiano così non può essere triste. Un grande predicatore degli esercizi diceva: un santo triste è un triste santo. Non può essere un santo. Perché? Beh, essenzialmente perché allontana invece che avvicinare. Cioè, se io devo immaginarmi la mia fede cristiana vissuta come quella persona che non ride mai, che è sempre triste, che è sempre arrabbiata, che è piena di zelo amaro, di rancore verso tutti. Ma perché io devo entrare in un mondo del genere? Per cui è molto importante, se anche seguendo l'esempio di Alberto Marvelli, è molto importante capire che la gioia, il sorriso, la serenità non sono un optional, non sono una possibilità, ma sono un dovere. Anche, possibilmente, anche nel tempo della prova, nel tempo della sofferenza, nel tempo della malattia, nel tempo dell'incomprensione, o nel tempo della lontananza. Sperare, conclude il Papa, sperare è partecipare. Questo è un dono che Dio ci fa. Nessuno salva il mondo da solo, e neanche Dio vuole salvarlo da solo. Lui potrebbe, ma non vuole, perché insieme è meglio. Partecipare ci fa esprimere e rende più nostro ciò che alla fine contempleremo per sempre, quando Gesù definitivamente tornerà. Questa era la prima udienza che vi volevo leggere. La seconda è un'udienza generale. Ecco, questa è un'udienza del Giubileo. La seconda è un'udienza generale, quella che i papi fanno, quelle che i papi fanno il mercoledì. Questo è il mercoledì 6 novembre. È un ciclo di catechesi che il Papa sta tenendo su Cristo, nostra speranza. Cari fratelli e sorelle, la Pasqua di Cristo illumina il mistero della vita e ci permette di guardarlo con speranza. Perché questo? E perché ricordiamo la nostra fede. Cioè, perché crediamo in Gesù Cristo? Essenzialmente, perché Gesù Cristo è risorto. San Paolo dice una frase molto precisa, definitiva sul punto, no? Se Cristo non fosse risorto, vana sarebbe la nostra fede. Ma come faccio io? Non l'ho visto, non c'ero. E questa è la fede. Cioè, la fede è proprio credere essenzialmente nei due misteri della fede, che sono appunto la figura di Cristo nato da Maria Vergine, morto e risuscitato. E poi il mistero della Santissima Trinità, no? Dio è uno e trino, è contemporaneamente uno dal punto di vista, ma dal punto di vista delle persone, è tre persone in una, cioè il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, come ci ricorda ogni volta che facciamo il segno della croce. Allora, credere, se noi crediamo veramente, sappiamo che Cristo è risorto per me, perché per me si è lasciato uccidere sulla croce, non per un altro, non per l'umanità, ma per me, per darmi la felicità eterna. È salito sulla croce, ma è anche risorto. Poco dopo, il terzo giorno, e risorgendo ha vinto la morte, ha ribaltato la situazione che si era venuta a creare tra Dio, il serpente, Adamo ed Eva, i nostri progenitori. E qui Dio si serve per redimere il mondo, l'uomo. Dal peccato sostanzialmente, dal peccato del tradimento, si serve degli uomini che credono che lui effettivamente è risorto. E capite che se Cristo è veramente risorto, tutto può accadere, compreso quella cosa di cui spesso ci dimentichiamo, cioè quando entriamo in una chiesa, nel Santissimo Sacramento, chiuso nel tabernacolo, messo dove volete, è presente Gesù. Non è un modo di dire. Cioè, non è, siete una religione, siamo una religione viva. Perché ciascuno di noi che entra in una chiesa lo trova, gli parla, lo ascolta. Sapete meglio di me cosa avviene durante la messa. Ascoltare la messa significa ascoltare quell'evento, partecipare a quell'evento in cui Cristo rinnova il suo sacrificio, vince la morte e ci offre la possibilità di seguirlo in paradiso, accettando la nostra vocazione, la nostra chiamata, i nostri impegni, l'obbedienza ai nostri impegni, eccetera. Tutto questo non è sempre facile o scontato, dice il Papa. Molte vite in ogni parte del mondo appaiono faticose, dolorose, colme di problemi e di ostacoli da superare. Eppure l'essere umano riceve la vita come un dono, non la chiede, non la sceglie, la sperimenta nel suo mistero dal primo giorno fino all'ultimo. La vita ha una sua specificità straordinaria, ci viene offerta, non possiamo darcela da soli, ma va alimentata costantemente, occorre una cura che la mantenga, la dinamizzi, la custodisca, la rilanci. Vedete, questo qui è un passaggio chiave, un passaggio direi epocale, è proprio quel segno dei tempi, del nostro tempo, di cui parlavamo prima leggendo la precedente udienza. Il nostro tempo ci indica come il pericolo della cultura oggi dominante nella quale siamo immersi è rappresentato dal relativismo, cioè dal fatto che non esiste una verità per tutti, universale, assoluta, incontrovertibile, che non può essere spiegata razionalmente, ma che si basa sull'autorità di Dio che si è rivelato in Cristo. Io sono la via, la verità e la vita. Punto. Cioè, non ha detto io sono una delle tante strade per andare al Padre, per convertirsi. Io sono la verità, la vita, la via, la verità e la vita. Allora, se noi crediamo questo, non possiamo non sperare. Se Cristo è risorto in base alla sua forza, non è che faceva finta di essere stato iniettato qualcosa, no, è risorto perché è Dio, perché la morte nulla può su di lui se non nella sua umanità, come lui ha deciso. Mi sembra bene ricordare, Cristo si è lasciato assassinare, si è lasciato uccidere. Ecco. E allora la vita pone tante domande. La vita è un dono, ma che cosa significa questo dono? Si può dire, dice il Papa, che la domanda sulla vita è una delle questioni abissali del cuore umano. Siamo entrati nell'esistenza senza aver fatto niente per deciderlo. Da questa evidenza scaturiscono come un fiume in piena le domande di ogni tempo. Chi siamo? Da dove veniamo? Dove andiamo? Qual è il senso ultimo di tutto questo viaggio? Capite che queste sono domande veramente fondamentali che e purtroppo io credo che oggi non siano in tantissimi i giovani che se le pongono e noi dobbiamo aiutarli però affinché si pongano proprio queste domande. Chi sono? Da dove vengo? In parte lo posso capire, lo posso chiedere, posso ottenere risposta, ma dove vado? Qual è il fine della mia vita? Qual è lo scopo della mia vita? Qual è, dice il Papa, il senso ultimo di tutto questo viaggio? Vivere, in effetti, invoca un senso, una direzione, una speranza. E la speranza agisce come la spinta profonda che ci fa camminare nelle difficoltà, che non ci fa arrendere nella fatica del viaggio, che ci rende certi che il pellegrinaggio dell'esistenza ci conduce a casa. Senza la speranza, la vita rischia di apparire come una parentesi tra due notti eterne, una breve pausa tra il prima e il dopo del nostro passaggio sulla terra. Sperare nella vita significa invece pregustare la meta, credere come sicuro tutto ciò che ancora non vediamo e non tocchiamo, fidarci e affidarci all'amore di un padre che ci ha creato perché ci ha voluto con amore e ci vuole felici. Anche qui una cosa fondamentale, di fondamentale importanza da non dimenticare mai è che Dio vuole la nostra felicità e Dio ci fa incontrare le modalità, i mezzi attraverso i quali perseguire il nostro obiettivo, che possono essere delle persone, possono essere delle comunità, può essere un amico che ha una vettura, un taxi, un mezzo di superficie, una metropolitana che ci porta a casa, come immagine della vita di ciascuno di noi, cioè attraverso quali modalità ritorni a casa. La tua comunità parrocchiale, l'associazione o il movimento di cui fai parte, la tua famiglia, i tuoi amici, i tuoi professori, i tuoi colleghi, sono tante le modalità, tutte però sono dei mezzi frequentando i quali noi ritorniamo più facilmente al progetto originario, lo capiamo di più e ci accostiamo e ci prepariamo, diciamo così, all'incontro con Dio, all'incontro con Cristo, che sarà sempre un incontro personale, il giudizio particolare prima e poi universale, il giudizio universale. Vivere in effetti invoca un senso, una direzione, una speranza. E la speranza agisce come la spinta profonda che ci fa camminare nelle difficoltà, che non ci fa arrendere nella fatica del viaggio, che ci rende certi che il pellegrinaggio dell'esistenza ci conduce a casa. Senza speranza la vita rischia di apparire come una parentesi tra due notti eterne, una breve pausa tra il prima e il dopo del nostro passaggio sulla Terra. Sperare nella vita significa invece pregustare la meta, credere come sicuro ciò che ancora non vediamo e non tocchiamo, fidarci e affidarci all'amore di un padre che ci ha creato perché ci ha voluto con amore e ci vuole felici. Carissimi, c'è nel mondo una malattia diffusa, la mancanza di fiducia nella vita. Come se ci si fosse rassegnati a una fatalità negativa di rinuncia. La vita rischia di non rappresentare più una possibilità ricevuta in dono, ma un'incognita, quasi una minaccia, da cui preservarci per non rimanere delusi. Per questo il carteggio, il coraggio di vivere, di generare vita, di testimoniare che Dio è per eccellenza l'amore della vita, come afferma il libro della Sapienza al capitolo 11. Oggi è un richiamo quanto mai urgente. Nel Vangelo Gesù conferma costantemente la sua premura nel guarire malati, risanare corpi e spiriti feriti, ridare la vita ai morti. Così facendo, il Figlio incarnato rivela il Padre, restituisce dignità ai peccatori, accorda la remissione dei peccati e include tutti, specialmente i disperati, gli esclusi, i lontani, nella sua promessa di salvezza. Generato dal Padre, Cristo è la vita che ha generato vita senza risparmio, fino a donarci la sua, e invita anche noi a donare la nostra vita. Generare vuol dire porre in vita qualcun altro. L'universo dei viventi si è espanso attraverso questa legge, che nella sinfonia delle creature conosce un mirabile crescendo culminante nel duetto dell'uomo e della donna. Dio li ha creati a propria immagine e ad essi ha affidato la missione di generare pure a sua immagine, cioè per amore e nell'amore. La Sacra Scrittura fin dall'inizio ci rivela che la vita, proprio nella sua forma più alta, quella umana, riceve il dono della libertà e diventa un dramma. Così le relazioni umane sono segnate dalla contraddizione fino al fratricidio. Caino percepisce il fratello Abele come un concorrente, una minaccia, e nella sua frustrazione non si sente capace di amarlo e di stimarlo. Ed ecco la gelosia, l'invidia, il sangue. La logica di Dio invece è tutt'altra. Dio rimane fedele per sempre al suo disegno di amore e di vita. Non si stanca di sostenere l'umanità anche quando sulla scia di Caino obbedisce all'istinto cieco della violenza nelle guerre, nelle discriminazioni, nei razzismi, nelle molteplici forme di schiavitù. Generare significa allora fidarsi nel Dio della vita e promuovere l'umano in tutte le sue espressioni, anzitutto nella meravigliosa avventura della maternità e della paternità, anche in contesti sociali nei quali le famiglie faticano a sostenere l'onere del quotidiano, rimanendo spesso frenate nei loro progetti e nei loro sogni. In questa stessa logica, generare e impegnarsi per un'economia solidale, ricercare il bene comune equamente fruito da tutti, rispettare e curare il creato, offrire conforto con l'ascolto, la speranza, l'aiuto economico e disinteressato. Sorelle e fratelli, la risurrezione di Cristo è la forza che ci sostiene in questa sfida, conclude il Papa. Anche dove le tenebre del male oscurano il cuore e la mente, quando la vita pare essersi spenta, bloccata, ecco che il Signore risorto passa ancora fino alla fine del tempo e cammina con noi e per noi. Egli, cioè Cristo, è veramente la nostra speranza. Volevo attirare la vostra attenzione su questo grande santo laico che Papa ha citato, Alberto Malvelli, poco conosciuto, ma anche perché è in corso ancora il suo processo e il suo riconoscimento. Era un giovane che, oltre a fare tutto quello che ha fatto, per quanto avendo vissuto fino a 28 anni, non è che ha fatto tantissime cose, ma anzi può essere additato come l'esempio di un santo della porta accanto, come si suol dire, cioè di uno che ha fatto bene o male quello che fanno tutti, cioè non è che abbia compiuto dei gesti particolarmente eclatanti, cioè era giovane, impegnato che lavorava, che pregava molto, ma che aveva la fidanzata, si sarebbe sposato, avrebbe avuto dei figli, che era impegnato politicamente. Questo è un dato importante, soprattutto per i giovani di oggi, che tendono a impegnarsi poco per quelle cose che non riguardano direttamente la loro vita, cioè sono poco propensi a questa dimensione della carità, che è il darsi per gli altri, nella politica, attraverso la politica, attraverso la cultura, attraverso l'impegno civile, che non è semplicemente fare i bravi cristiani, ma è fare il bene di tutti, il bene comune, perseguire, cercare di perseguire il bene della comunità. Ma in più Alberto Malvelli faceva parte di questa bellissima società operaia, che è una società, una specie di non saprei come chiamare, di comunità non residente, di uomini, di donne che nascono nella prima metà, nella seconda metà del secolo scorso, per dare un sostegno spirituale attraverso la preghiera all'azione dell'apostolato, dei comitati civici, dell'azione cattolica, insomma, per nutrire di vita spirituale, di vita cristiana, l'apostolato di quell'epoca, che era un'epoca molto importante perché l'Italia usciva dalla guerra, perché c'era il rischio che l'Italia cadesse sotto un regime comunista, perché era un'epoca molto ricca dal punto di vista delle vocazioni, dei numeri, dell'impegno, del fervore che animava i cattolici, il movimento cattolico dell'epoca. E la società operaia è una società che si fonda soprattutto sulla spiritualità del Getsemani, cioè quello che avviene nella notte del Giovedì Santo, notte in cui tutti gli anni si trovavano i membri della società operaia per pregare un'ora santa e poi cenare insieme, come fece Gesù con gli apostoli. Per pregare, tutti gli operai, società operaia si chiama appunto perché tutti gli operai nella notte santa si trovano per aspettare, diciamo così, e partecipare con Cristo all'ultima tappa, all'ultimo tassello del suo grande sacrificio, che comincia appunto con la notte in cui viene, con la cena in cui viene istituita la Santissima Eucaristia e si concluderà 3 giorni dopo, in realtà sono un po' meno, con la Maddalena che vede Cristo risorto, che le appare e la invita ad avvertire i discepoli che lui li precederà in Galilea. Alberto Malvedi ha fatto questo, cioè non ha fatto grandi cose eclatanti, ma ha fatto bene il cristiano, impegnato nella preghiera, impegnato nell'apostolato, impegnato nella vita politica. E purtroppo il Signore ha voluto così, ce l'ha portato via a 28 anni. Mi piace ricordarlo anche per ricordare la straordinaria figura di Luigi Gedda e del grande lavoro apostolico che ha fatto nell'Italia del secondo dopoguerra. Bene, con questo concludiamo questa serata. Abbiamo parlato di queste due udienze sulla speranza che ha fatto il Santo Padre nei giorni scorsi. Vi auguro una buona notte e una buona settimana.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.